Eccoci, buonasera a tutti. Siamo live per il nostro primo esperimento in prima serata, perché non cominciare al meglio con il botto? Io sono Donata Columbro, socia fondatrice di Data Ninja, che per chi non ci conosce è arrivato qui per caso, perché facendo zapping è arrivato anche su questo canale. Data Ninja è una realtà che nasce da un gruppo di data journalist. E poi si trasforma con il tempo, nasce nel 2013 e si trasforma, nel 2016 diventa un'azienda che oggi produce contenuti formativi e informativi per ispirare le persone a vivere e lavorare meglio con i dati. E lo facciamo attraverso il nostro magazine, una scuola didattica online. Infatti molti di voi mi conoscono come la preside, quella con la penna in mano che manda le mail se non avete fatto i compiti. E da poco tempo lo facciamo, abbiamo deciso di farlo attraverso anche i canali digitali come la pagina Facebook, il nostro account Instagram e da stasera anche il canale YouTube. Anche perché siamo stati un po' ispirati da una ricerca canadese che diceva che un video su quattro in questo periodo, tra quelli più popolari su YouTube, a proposito di coronavirus e Covid, contiene informazioni ingannevoli e complotti. Allora, fermi tutti. Stiamo producendo informazioni su tutti i canali, perché non arrivare anche qui, anche perché le live, l'avete visto benissimo, in questi mesi hanno appassionato molti di noi, chiusi in casa. E quindi eccoci qua. Grazie per tutte le persone che volontariamente o con lo zapping tra i vari siti sono arrivati anche qua. Stasera abbiamo un ospite super VIP, super speciale, è Isaia Invernizzi, che dovrebbe apparire da queste parti.
Ciao,
Eccolo,
super
ciao
VIP,
Isaia.
aiuto.
Sì, ormai ti abbiamo visto citato sul New York Times, su Internazionale.
Grazie
Cioè, se non
mille
conosci
per
Isaia
l'invito.
Invernizzi, non vai da nessuna parte. Isaia Invernizzi è un giornalista dell'Eco di Bergamo. Il miglior data journalist italiano, non lo diciamo noi qua stasera, adesso scappa, ma dobbiamo dire, ha vinto un premio nel 2019 al Festival di Varese News, Glocal Festival, dove tra l'altro ci siamo anche incontrati di persona quando ancora si facevano gli eventi, e anche perché tu hai fatto in questi mesi un lavorone incredibile. Perché, malgrado tu, insomma, eri un po' nell'epicentro di quella che è stata l'epidemia che ha colpito il nostro paese e tutto il mondo. Data la tua formazione o comunque interesse per i dati, è stato particolarmente importante il lavoro che hai fatto. Quindi ti ringraziamo per essere qui a quest'ora, diciamo extra, però ci facciamo una chiacchierata, diciamo di 40 minuti e se volete, voi che ci state ascoltando e guardando, potete farci tutti i commenti che volete e poi vi rispondiamo con piacere. Quindi benvenuto Isaia, stasera.
Grazie mille per l'invito, è davvero un piacere, anche perché io devo sempre riconoscere che Data Ninja, insomma, sia come gruppo Facebook, ma in generale, diciamo così, è una
Grazie.
colonna assoluta e per me è sempre una fonte, vabbè, a parte di ispirazione, ma anche di aiuti. Diciamo che non sarei qui a raccontare quello che abbiamo fatto senza Data Ninja, io come tantissimi altri data journalist italiani, quindi insomma.
Grazie, grazie. Magari poi raccontiamo bene che cosa è successo nel gruppo in questi mesi. Però io volevo partire dalla fine, quindi partiamo da oggi. O da qualche giorno fa. Oggi in realtà leggevo 216 casi in Lombardia. L'altro giorno il Corriere titolava 259 casi. Com'è che non dobbiamo avere paura e non stiamo chiudendo di nuovo tutto quando in Cina per 79 casi a Pechino dichiarano zona rossa e fanno restare le persone in casa? Tu ti sei occupato appunto della pandemia da subito e uno degli ultimi tuoi articoli era, diciamo, più positivo degli altri rispetto in realtà al numero di contagi, che però non si ferma. Quindi dobbiamo avere paura di questi numeri oppure no?
Allora, una bellissima domanda. In realtà, il grosso problema che ormai vabbè, l'andamento quotidiano dei dati, tutti sappiamo che deve essere preso con le pinze, perché stiamo parlando comunque di dati molto sporchi, che hanno una serie di limiti, e questo ormai tutti l'hanno capito, proprio perché in una prima fase questi dati hanno, almeno in provincia di Bergamo, ma anche nella stessa Lombardia, hanno sottostimato quello che stava succedendo qui, dove si è consumata una tragedia che tutti hanno letto e che noi purtroppo abbiamo vissuto. E in questa fase, in realtà, la scarsa trasparenza che c'è stata fin dall'inizio sta causando qualche problema di sovrastima, a mio modo di vedere, su questo andamento quotidiano dei dati. Il motivo è molto semplice, perché viene comunicato ogni giorno il numero dei casi positivi, dentro cui ci sono tutta una serie di categorie che purtroppo non vengono comunicate da Regione Lombardia in modo sistematico. Solo dopo qualche articolo che è uscito negli ultimi giorni, durante la conferenza stampa o il momento stampa, che è il classico delle 18, l'assessore Giulio Gallera inizia adesso a distinguere i vari casi, e quindi il totale è formato sia da nuovi casi positivi, e sono quelli ovviamente che devono fare insomma, devono far preoccupare, perché effettivamente sono nuovi casi di coronavirus, sia tutta una serie di casi che arrivano dopo i test sierologici, perché ricordiamo, chi si sottopone al test sierologico e sviluppa anticorpi deve poi fare il tampone. Io oggi ho fatto il test sierologico, domani avrò l'esito, se avrò sviluppato anticorpi devo fare il tampone. Però stiamo parlando comunque di casi che poi saranno ritenuti positivi perché sono effettivamente positivi, ma siamo in una fase molto finale, diciamo così, del contagio di persone comunque asintomatiche. Io, se risulterò positivo, sto bene, però è bene anche riconoscere questi casi, tracciarli sul territorio, perché poi, grazie alla quarantena, non ha anche la più flebile possibilità che questi positivi possano contagiare altre persone, viene annullata. Però effettivamente un conto è dire ci sono casi positivi e ritenerli contagiati, quindi ammalati e quindi prossimi alla terapia intensiva, come è stata nella fase iniziale. Un conto è dire ok, sono una serie di casi che sono post test sierologici, una serie di casi che sono fatti post screening mirati negli ospedali, nell'RSA, quindi...
E questa cosa viene detta oggi?
Oggi in particolare sì, dopo che sono usciti una serie di articoli negli ultimi giorni che raccomandavano più trasparenza su questo, mm-hmm. su questo tema. È fondamentale perché ovviamente in questa fase non si può più fare gli errori che sono stati fatti comunicativi.
Pensiamo a quello che le persone leggono sul giornale, no? Cioè, magari noi che siamo dentro leggiamo tutte le cose che gli esperti mettono, e nel gruppo e nelle varie pagine stiamo seguendo l'epidemia da subito, magari abbiamo chiaro che ci sono delle differenze che non vengono comunicate, ma la persona che o è abbonata al classico canale Telegram del Ministero della Salute, o si legge il titolo su Repubblica Corriere e vede 80% dei casi in Lombardia, quanto è girato su Facebook, dovete chiuderli dentro, no? L'altra questione.
Sì, esatto. Sì, e io in questi giorni sto ricevendo tantissimi direct di gente che mi chiede di spiegare questa cosa, e proprio dopo che ho ricevuto una serie di messaggi ho deciso di scrivere un pezzo molto esplicativo per raccontare secondo me quello che stava succedendo. Poi ovviamente questa scarsa trasparenza purtroppo pone anche dei limiti nella divulgazione, e come abbiamo visto sbagliano virologi di fama internazionale, figuriamoci i giornalisti, però è bene secondo me in questa fase dire cosa sta succedendo in modo più trasparente possibile, proprio perché stiamo parlando di qualcosa che ha toccato in modo drammatico la popolazione, soprattutto qui, e quindi scatenare delle paure in questa fase in cui c'è comunque una riapertura, c'è la voglia di ricominciare a lavorare, a uscire, a vivere una vita normale, insomma, c'è anche una responsabilità comunicativa molto importante.
Questo è centrale perché non solo per i tecnici, ma appunto come dici tu, per quello che è la percezione delle persone. Siamo in un momento in cui i dati ci hanno detto giorno per giorno cosa potevamo fare, che cosa non potevamo fare, cosa potremo fare in futuro. Il fatto di essere molto precisi sui termini che vengono utilizzati, oltre che poi sulle rappresentazioni, sui grafici, ma qua vengono addirittura dopo se non abbiamo i dati diciamo comunicati in modo trasparente ma anche coerente a livello nazionale. E quello che dici tu anche su quello che la popolazione può percepire, no? Proprio nel territorio magari più colpito o anche fuori. Dicevamo il fatto che la percezione dell'Italia rispetto alla Lombardia, no? Sì. Non so se vuoi raccontare un episodio che mi hai detto.
Beh, è abbastanza, vabbè, allora ci sono tantissimi, ho anche tantissimi amici che stanno provando a prenotare banalmente le vacanze estive e c'è una serie di richieste di informazioni con gli albergatori perché c'è un certo timore sul fatto che siamo lombardi. E quindi chiedono banalmente com'è la situazione, ma non c'è pericolo. Insomma, è una cosa che fa un po' specie perché tutto sommato qui la situazione adesso è molto tranquilla, la gente va in giro normalmente come in qualsiasi parte d'Italia e bisogna anche dire che gli ospedali in questo momento sono quasi COVID-free, nel senso che non ci sono quasi più ingressi al pronto soccorso, le terapie intensive sono quasi tutte vuote, insomma queste cose dovremmo dirle ad alta voce tutti i giorni, perché fuori non c'è assolutamente la percezione, già non c'è la percezione di quello che è successo, perché abbiamo una memoria a brevissimo termine e questo fa molto male da bergamasco, lo dico, ma soprattutto non c'è la percezione di quello che sta succedendo adesso, insomma.
Anche perché questi numeri visti da fuori possono allarmare. Una cosa che tu dicevi nel pezzo che ho pubblicato, ma un po' per capire e anche per comunicare la diversa importanza dei dati che venivano comunicati alle 18, una cosa che si diceva fin dall'inizio, il dato da guardare è quello dei ricoverati ancora.
Vai. Però anche su quello...
Anche su quello...
In questi giorni, cioè io non davvero
visto,
non so
ho
più...
visto poche ore fa un articolo pubblicato
su
Utrend, sì, di Lorenzo, esatto. Rufino.
Sì, di Lorenzo Rufino che ha indagato a fondo su questo tema dei ricoverati in terapia intensiva e dei ricoverati in generale, scoprendo soprattutto nel Veneto questa discrepanza che io credo che sia una cosa folle, per cui a un certo punto i ricoverati in terapia intensiva, se poi si sono negativizzati in terapia intensiva, come è naturale che sia, visto che un virus ha un inizio e poi ha una fine, ma continuano a rimanere in terapia intensiva per tutta una serie di complicanze che porta questo virus che è devastante per il corpo, queste persone sono considerate guarite. E quindi, pur essendo in terapia intensiva, sono guariti. Cioè, io ho anche discusso un po' oggi su Twitter con chi cercava di convincermi che fosse una cosa giusta, però davvero anche a livello semantico non riesco a percepire questa comunicazione.
Come all'inizio, che tra i guariti venivano identificati quelli che uscivano dall'ospedale positivi ancora.
Sì, esatto, che già quello era un limite, ma addirittura considerare guariti chi è in terapia intensiva, dico, non lo so, è come se uno viene investito da una macchina, va in ospedale,
non è più per strada.
E muore perché muore dissanguato e si dice che è morto per dissanguamento e non perché è stato investito per strada, cioè mi sembra una cosa abbastanza...
Sì, sì, sì.
Però è
quindi
questo.
L'unico dato che ci rimaneva, che poteva essere utile, è comunque ancora da vagliare, ed è una cosa che è emersa anche dai dibattiti a cui hai partecipato tu e che abbiamo visto nel gruppo, il problema principale è stata la mancanza di coerenza e di trasparenza. Se ci vuoi raccontare dall'inizio com'è andata con la vostra ricerca dei dati e il capire cosa stava veramente succedendo, soprattutto nella tua zona.
Sì, ogni tanto vado a rileggermi i post che sono stati pubblicati su Data Ninja, perché davvero aiuta proprio a unire i puntini, come dice il nostro collega Riccardo Saporiti, altro bravissimo data journalist che ha lavorato tantissimo anche lui su questo tema del coronavirus. E dall'inizio c'è stata questa scarsa coerenza, ma di ora in ora, rispetto a quello che veniva comunicato dei dati. Noi abbiamo lavorato molto sul tema dei decessi, perché fin dall'inizio ci siamo resi conto che era l'unico dato vero che riusciva a fotografare quello che stava succedendo sul territorio. Lo dico purtroppo perché comunque è il dato più drammatico di questa epidemia. Però noi, vedendo quello che stava succedendo negli ospedali, che erano assaltati di gente, le ambulanze qui, una sera di due mesi fa, qui si sentivano ambulanze in continuazione fino a notte fonda. Quindi il dire, ok, oggi ci sono 100 contagi, 120 contagi, 130 contagi, ci è sembrato subito una cosa non vera rispetto a quello che stava davvero succedendo. Quindi ci siamo concentrati sul dato dei decessi, però anche su quello abbiamo evidenziato dei grandissimi limiti sul monitoraggio. Sul monitoraggio ufficiale. Perché sul territorio purtroppo molte persone sono morte nelle loro case con chiarissimi sintomi da coronavirus. E noi l'abbiamo scoperto, tra virgolette, un po' perché insomma, se muore una persona, se muoiono 10, 100 persone, ce ne accorgiamo in quanto siamo giornalisti, abbiamo un giornale locale, ma soprattutto perché i sindaci e i medici di famiglia ci chiamavano e ci dicevano: guardate che qui sta succedendo qualcosa di assolutamente drammatico rispetto alle cifre che venivano comunicate ufficialmente da Regione Lombardia. E quindi abbiamo lanciato un'inchiesta tra tutti i sindaci della provincia di Bergamo, sono 243 comuni, lo ricordo, siamo 1.100.000 abitanti, lo dico perché tantissime persone non sanno neanche quante persone abitano in provincia di Bergamo, quindi è bene dare degli ordini di grandezza. E abbiamo raccolto i dati dei decessi di gennaio, febbraio e marzo, confrontandoli con la media degli ultimi anni. Ed è emerso quello che ormai tutti sappiamo, quindi una sovramortalità solo a marzo del 571% e ad aprile del 123%. A marzo e ad aprile sono morte in provincia di Bergamo 7.796 persone per tutte le cause e 1.701 nel 2019. Di queste sono ufficialmente morte di coronavirus circa 3.000 persone, quindi la metà solo è stata tracciata ufficialmente. Quindi noi lì, la nostra inchiesta è stata pubblicata il 1° di aprile, quindi insomma già con un'emergenza molto avanti siamo riusciti a quantificare questa tragedia che stava avvenendo, e da lì in poi si è scoperchiato un po' tutto, nel senso che poi anche con i dati Istat che sono usciti è stato chiaro che la tragedia aveva una proporzione molto più grande rispetto a quella che stavamo raccontando.
Abbiamo una domanda sulla il caso di trasparenza. Sì, perché fin dall'inizio i dati venivano forniti i dati con il bollettino delle 18, che era solo in PDF, il bollettino che fotografava tra l'altro la situazione del giorno, senza dare possibilità di vedere l'andamento, cosa che serve sia certo a chi lavora, ma più tu metti a disposizione i dati, più ci sono persone che possono ricavarne informazioni, ricavarne insight, intuizioni utili anche per chi ci governa. In redazione chiede Andrea Nelson come avete fatto a fronteggiare l'assenza di dati.
Allora, banalmente, essendo giornalisti, quando non ci sono dei dati, ce li andiamo a cercare e possibilmente andiamo anche a prenderceli. E quindi, insomma, io ragiono molto in questo, credo di essere un po' vecchio stile, nel senso che non bisogna fermarsi di fronte a un muro, ma bisogna provare a scavalcarlo. Anche in questo momento io vi dico. Mezz'ora fa ho ricevuto il mio messaggio quotidiano dalla mia fonte regionale che ogni giorno mi manda un report con tutti i dati riguardanti i decessi e sono dati granulari, quindi io conosco età, malattie pregresse, provincia soprattutto, e sulla base di quello noi riusciamo a ricostruire quante persone sono morte in provincia di Bergamo ufficialmente di coronavirus ieri. Sarebbe impossibile farlo senza questa fonte che ci dà una mano dall'inizio dell'epidemia, è una fonte, diciamo così, che ci siamo costruiti negli anni, ma che insomma, è fondamentale per raccontare quello che sta succedendo. Questo report fortunatamente riesce ad arrivare anche attraverso altre fonti, ad altri giornali locali, penso al giornale di Brescia, alla provincia pavese, che anche loro hanno fatto un grandissimo lavoro di racconto del coronavirus, e solo grazie a questo metodo giornalistico, puramente giornalistico, noi riusciamo a raccontare ogni giorno quello che sta succedendo, altrimenti saremmo completamente al buio.
Sì, anche perché l'importanza, diciamo all'inizio, del capire che i dati, i contagi, dividerli per provincia, perché le persone quando vedono la notizia si chiedono da dove arrivano. E tu stesso hai fatto notare come ci sono regioni che in questo momento stanno dando una comunicazione più precisa rispetto a quello che succede. Abbiamo trovato 30 casi dovuti al cluster. Io stessa mi rendo conto che anche proprio da cittadina, anche solo guardando l'informazione su Facebook della pagina sanità del Lazio, mi dico, vabbè, c'è il condominio occupato, i casi ci sono, ma se mi dici esattamente da dove arrivano, la cosa che mi stupisce è che le istituzioni, appunto in Lombardia, come altre regioni hanno fatto all'inizio, non percepiscano questo modo di comunicare come più rassicurante anche nei confronti dei cittadini, e quindi non negativo per il proprio operato, ma positivo.
Esatto, un esempio chiarissimo di questo che stai dicendo è il lavoro che ha fatto anche l'associazione Ondata, soprattutto anche sulla Lombardia, riuscendo a liberare dei dati preziosissimi su cui li ho spremuti fino all'ultimo record. Quei dati raccontavano quello che stava succedendo. E lo raccontavano in un modo molto trasparente, per cui i cittadini, se quei dati fossero stati pubblicati ogni giorno, cosa che poi non è stata fatta, avrebbero avuto una percezione molto più chiara di quello che stava avvenendo. In realtà, invece, se i cittadini non sanno, non conoscono, si spaventano, e giustamente, perché non è che stiamo parlando di qualcosa stiamo parlando di una malattia molto, insomma, impattante. E
Certo.
quindi anche grazie al lavoro poi di associazioni, giornalisti, attivisti civici, pian piano ricostruendo pezzo pezzo, territorio su territorio, comune per comune, si è fatta anche della pressione civica, per cui in alcuni territori, ad esempio, ci sono stati liberati dei dati da parte dei sindaci, anche sindaci di piccoli comuni, proprio perché, grazie poi anche ai lavori che sono usciti, è stato chiaro che più dati e più spiegazione viene data a questa epidemia, e più si riesce a fare un lavoro più, insomma, più completo e onesto, diciamo così, di non solo di giornalismo, ma anche di comunicazione civica, sociale, politica, insomma.
L'associazione Ondata che tu hai citato è un'associazione che promuove l'apertura dei dati pubblici per renderli accessibili a tutti. Quindi anche in questo caso cosa è successo? Che i dati che venivano comunicati non erano, erano disponibili in PDF, quindi all'inizio c'è stata il lavoro per renderli lavorabili, diciamo, dagli addetti ai lavori, ma anche semplicemente da chi ho scoperto miei parenti che si mettevano a farsi il proprio Excel quotidiano per vedere che cosa stava succedendo. Cioè, in questo momento in cui veramente quei dati ti cambiano la vita, se sai usare anche un minimo Excel, semplicemente, anche solo vedere l'andamento. Mi ricordo, io me lo sono fatto su Roma perché volevo capire attorno a me, no? Anche a livello iperlocale. E mi interessava il tuo rapporto, perché l'ho un po' percepito da quello che scrivevi su Twitter, dalla cosa che ci hai appena raccontato, il tuo rapporto con i sindaci della zona. Paradossalmente mi sembra, da quello che racconti, che c'è stato uno scollamento rispetto alla politica, diciamo, della regione o dell'atteggiamento delle istituzioni regionali rispetto a quello che chiedevano invece i sindaci, che erano, diciamo, proprio immersi nel dramma.
Sì, i sindaci hanno avuto chiaro fin da subito quello che stava succedendo. Sono ovviamente le prime sentinelle sul territorio. Ricordiamo che stiamo parlando di un periodo in cui ognuno era chiuso in casa. E quindi io anche questo lavoro sui decessi l'ho fatto non perché c'è stata un'istanza generale, ma perché ho ricevuto molte chiamate singole che di sindaci con cui io sono in contatto, perché faccio il giornalista, seguo la politica locale, l'amministrativa, insomma, conosco quasi tutti i sindaci della provincia di Bergamo, e singolarmente mi chiamavano e dicevano: guarda che qua è drammatica, ma loro stessi non avevano percezione di quello che stava succedendo nel paese accanto, ovviamente sì, però da un'altra parte della provincia di Bergamo, che è una provincia molto, molto estesa, con territori anche molto, molto diversi. E io devo assolutamente dire grazie ai sindaci, perché è solo grazie a loro che siamo riusciti a ricostruire questi dati. Addirittura è stata creata una chat di WhatsApp con quasi tutti i sindaci bergamaschi, in cui si facevano pressione tra di loro per convincere anche i sindaci più reticenti a dare i dati dei decessi, che comunque sono dati, insomma, non sono dati così allegri, per così dire. Quindi alcuni avevano qualche perplessità, ma è stato fatto una pressione, diciamo, politica interna, amministrativa, per così dire, per fornire il più possibile questi dati da parte di tutti, per avere un lavoro molto più completo. E di questo, ad esempio, il Comune di Bergamo si è fatto un grande promotore di questa inchiesta, contattando tutti i sindaci più vicini, per così dire. Però devo dire che anche i sindaci della Lega, ad esempio, a Bergamo sono tantissimi sindaci della Lega, nonostante questa cosa comunque evidenziasse dei limiti, forti limiti del governo della regione Lombardia, hanno messo a disposizione i dati in modo assolutamente trasparente, perché anche loro si stavano rendendo conto che doveva essere comunicata in modo...
Sì. Il tuo lavoro, quello dell'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia che hai citato, mi fanno venire in mente l'importanza veramente della... tu hai ripetuto varie volte, sono giornalista, ho fatto così, perché comunque andava fatto, del lavoro del giornalista e del giornalista che lavora sul territorio, quindi dei giornali locali. Il Festival Glocal che ti ha premiato, dove ci siamo conosciuti, è un bel esempio di un luogo dove veramente si incontrano tantissimi... giornalisti che a livello locale fanno un lavoro incredibile. E quando si parla del giornalismo e si dice i giornali fanno, in realtà sul territorio i giornali che hanno anche una rilevanza e possono fare la differenza sono spesso i giornali locali, e il tuo esempio lo dimostra.
Sì, allora vabbè, ovviamente il lavoro che abbiamo fatto, non solo io ma anche tutti i miei colleghi al giornale, io mi sono occupato molto di dati, però ho tantissimi colleghi che si occupano di sanità, e quindi occuparsi di sanità in un momento del genere, se non si è lavorato bene negli anni precedenti, sarebbe stato molto difficile. Invece i miei colleghi, grazie ai rapporti che si sono creati e alla loro professionalità, avevano dei contatti diretti sul territorio con tutti gli ospedali, quindi è stato molto più semplice lavorare durante questa emergenza. I giornali locali sono stati fondamentali e il caso dell'Eco di Bergamo è uscito perché banalmente eravamo nel cuore dell'epidemia, abbiamo avuto gli occhi di tutto il mondo puntati qui. Però devo dire, io leggo ad esempio tutti i giornali locali lombardi tutte le mattine, devo dire che ad esempio il giornale di Brescia ha fatto un lavoro incredibile e lo sta facendo tuttora anche sul tema dei dati, la provincia Parese, Varese News, insomma tutte realtà che, quello che dico anche di me stesso, non è che abbiamo fatto nulla di diverso rispetto a quello che facevamo un anno fa, cioè abbiamo continuato a fare il nostro lavoro in un momento di estrema emergenza su un tema estremamente delicato al centro dell'attenzione, però insomma non è che abbiamo lavorato in modo diverso o più professionale rispetto a prima, abbiamo fatto il nostro lavoro.
C'è una domanda, abbiamo fatto il nostro lavoro, è molto c'è una domanda di Marco Cortella che chiede se il data journalism debba fare servizio pubblico come avete fatto in questi casi, quindi sopperire la mancanza di trasparenza di dati, oppure secondo te deve essere un'eccezione questa, cioè non è il compito del giornalismo o del giornalista che si occupa di dati?
I giornali fanno anche servizio pubblico, cioè, e quindi secondo me il data journalism deve comunque raccontare facendo anche servizio pubblico, penso a qualsiasi altro tema al di là del coronavirus. Se si parla, non so, di povertà, ad esempio oggi è uscito un reportista sulla povertà, analizzare quei dati fa anche servizio pubblico, magari Istat li pubblica in un modo analitico, molto preciso, molto fattuale, il giornalista sa dare un'interpretazione più legata al territorio, alle problematiche che ci sono, alle varie situazioni che non possono essere raccontate coi dati, ma che delle storie che, diciamo così, impersonificano i dati in un modo più empatico anche nei confronti dei lettori che non possono leggersi un file Excel, insomma.
Ma neanche un report, esatto. A volte, cioè, mi dispiace dirlo, tutti quelli che producono report, quelli che se li leggono, già tanto che ci siete voi giornalisti bravi che lo fate, perché se no ci sono quelli che copia e incollano il comunicato stampa allegato al report, e quel report non se lo
legge. Basta guardare i report dell'IS, dell'Istituto Superiore di Sanità, quelli settimanali, pubblicano una serie di mappe con i contagi comune per comune completamente illeggibili, e allora dico ok ragazzi, mettiamo a disposizione questi benedetti dati perché così almeno ogni giornalista locale, che sia un giornalista pugliese, non so, laziale, piemontese, lombardo, riescano a raccontare quello che sta succedendo in un modo più, insomma, territoriale, un modo più coerente. Purtroppo questi dati non ci sono, cioè ci sono, è quello il problema, perché i dati ci sono sempre i dati, però non vengono messi a disposizione.
Quello che trovo interessante forse di questo periodo, di come un po' è andato, sta andando il rapporto che i cittadini comuni, voi giornalisti, noi che siamo una via di mezzo, gli attivisti di Ondata e gli scienziati, da tutte le parti stiamo un po' spingendo perché questa cosa migliori. Chissà che mano a mano, anche tu dicevi che in questi giorni forse c'è un mini miglioramento anche della comunicazione, chissà che siamo al mese numero 3, chissà che forse al mese numero 6 riusciamo ad avere degli avanzamenti dal punto di vista della comunicazione.
Il problema, come dicevo poco fa, i dati ci sono, il grandissimo problema italiano, e non è solo un problema italiano, è che soprattutto nella pubblica amministrazione si ragiona molto a progetto, e quindi io costruisco un database che inizia qui, finisce qui, nasce e muore. E questa cosa comporta il fatto che questo database non possa comunicare con quasi nulla, e quindi non si riesce a sfruttare il dato per quello che è. Diciamo che il dato potrebbe essere sfruttabile per qualsiasi ambito, essere incrociato con altri dati, essere messo a disposizione di ricercatori, di giornalisti, di attivisti, in realtà nasce e muore nel giro di un progetto che e quindi ieri durante un incontro live si faceva l'esempio delle canne d'organo, quindi insomma ognuno ragiona appunto sul suo compartimento e non c'è questa comunicazione che sarebbe fondamentale, cioè il Ministero della Salute ha i suoi dati, l'INAIL ha i suoi dati, il progettino ha i suoi dati, però questo dato poi serve a poco, usato a fine, cioè,
Isolato.
sì, esatto.
Leggevo un tweet retweetato da Andrea Borruso, presidente dell'associazione Ondata, che non potevamo non citare, che diceva: "Dashboard are the new PDF". Effettivamente è vero, cioè anche la dashboard messa lì con tutti i dati, cioè, ci gioco, ma magari non capisco neanche il senso, no, dei vari cruscotti che mi proponi.
Sì, è così. Infatti, anche io quando uso a me piace molto fare le infografiche, mi piace soprattutto fare le infografiche in cui una persona può cercare il dettaglio più vicino a lui. Quindi, ad esempio, mi piace molto fare infografiche con dettagli comunali, perché ognuno può andare a cercare, infatti, metto cerca il tuo comune, quindi guarda.
Mi è piaciuta molto quella, guarda se il tuo comune è compreso nell'indagine epidemiologica nazionale. Allora io ho mandato il mio comune in provincia di Torino ai miei parenti, ci siete anche voi!
Però
Funzionano
sì,
sempre.
poi va anche spiegato questa cosa, io infatti le uso, però le cerco sempre di utilizzarle in pezzi in cui cerco di dare una mia interpretazione, a volte giusta, a volte sbagliata, o a volte parziale, di quei dati, perché altrimenti io mi metto sempre nei panni di un lettore che entra in un pezzo ed è completamente... Non sa nulla di tematiche riguardanti i dati o visualizzazioni, insomma, deve avere la percezione di quello che sta leggendo e non annoiarsi e non perdersi all'interno di una dashboard, cosa che è molto facile.
Abbiamo citato, ci andava il commento.
Grazie mille,
Sì, è
Andrea.
vero, è
Con
vero.
l'aiuto di Andrea ho fatto delle visualizzazioni incredibili durante questa epidemia, proprio perché sono stati liberati dei dati preziosissimi da Ondata, che ci hanno permesso di fare dei lavori molto territoriali e molto, molto completi. Insomma, avertene.
C'è un'intervista fatta da Andrea molto molto bella, ma poi lui parla anche in modo molto chiaro di cosa è successo in questi mesi, i dati che ci sono stati dati, non ci sono stati dati. Magari la regia riesce a metterla nei commenti, perché è utile secondo me per tutti. Magari va letta, chi non ha detto i lavori la legge 2 volte, perché dobbiamo sempre renderci conto che cioè, no, non tutti seguono la vicenda come l'abbiamo seguita noi, tu ancora di più, Andrea, comunque da addetti ai lavori. Io ti faccio un'ultima domanda, poi ci sono dei commenti che non possiamo più ignorare, però ci tenevo che tu raccontassi una storia di cui hai parlato, forse è uscito ieri il pezzo, per 2 motivi. È una storia iper locale che riguarda non un comune, oddio, la
Frazione.
frazione, non mi veniva la parola frazione, in Val Brembana, dove è stato fatto un contact tracing manuale dei contagi. E mi interessava per la storia in sé perché è molto bella da raccontare, ma anche perché una cosa che noi abbiamo detto in questi mesi, ne abbiamo scritto sul magazine, è che visti i problemi dei dati ufficiali, dei numeri che abbiamo visto ancora adesso, andavano bene quelli della terapia intensiva o comunque dei ricoverati. In realtà, dentro questi dati, ci sono dei problemi, non vengono comunicati in modo corrente da tutti, o non sappiamo, a questo punto è venuto fuori che non sappiamo che cosa contengono. I nuovi contagi non servono, o in questo momento non ci sono utili se non li andiamo ad assegnare, diciamo, ai cluster, non ci vengono detti se sono legati ai test che vengono fatti, serologici. L'importanza di andare a vedere il dato piccolo, lo small data, thick data, come viene chiamato. Tu l'hai fatto tantissimo ascoltando quello che ti dicevano i sindaci, cercando di capire sul territorio che cosa stava succedendo. E questa micro storia, secondo me, è esemplare anche di questo aspetto.
Sì, tra l'altro ho avuto questa dritta proprio da un sindaco, dal sindaco del paese, ecco. che però comunque stiamo parlando, voi dovete pensare a un paese che...
Raccontaci tutto, che io non ho detto niente.
Allora, stiamo parlando di San Pellegrino Terme, che è un paese famoso per l'acqua in tutto il mondo, che è un paese a fondo valle, dove scorre il fiume Brembo in Valle Brembana, che è una delle due valli principali della provincia di Bergamo. E, il comune di San Pellegrino Terme è molto esteso territorialmente perché siamo in montagna. E una delle frazioni di San Pellegrino si chiama Santa Croce, è un piccolissimo paesino di 400 persone che si trova in cima ad una strada molto tortuosa dove... è l'unica strada, cioè ci si arriva solo con quella strada, lì la strada finisce e non si va da nessuna parte. Lì non c'è più nulla a Santa Croce, c'è la chiesa, c'è l'oratorio e basta sostanzialmente. C'era un ristorante che ha chiuso, io ci sono stato per raccontare questa storia perché mi occupo di dati e guardo i database, ma mi piace tantissimo andare sul territorio a raccontare, a cercare le storie e ascoltare le persone e quindi lo faccio regolarmente. Ovviamente poi, ad esempio, il pezzo che è uscito su questa storia non ha database, non parla di dati in sé, anche se poi è un dato effettivamente. Comunque la storia di Adriano Avogadro, che è un divulgatore farmaceutico in pensione, che ha dato la sua disponibilità per aprire il dispensario farmaceutico, che è una stanzetta piccolissima in cui ci sono i farmaci della farmacia di San Pellegrino Terme, che appunto è a 8 km di distanza. E lui, presentandogli la ricetta, evita appunto la strada tortuosa ai cittadini, che possono quindi avere i farmaci a disposizione lì. Ed è l'ultimo, diciamo... io ho definito l'ultimo baluardo di servizio pubblico in questo paese. Bene, lui, il coronavirus è arrivato anche a Santa Croce, perché è arrivato un po' ovunque in provincia di Bergamo. Quando i primi contagiati hanno iniziato a stare male, Adriano ha deciso di sfruttare WhatsApp per raccogliere una serie di dati legati appunto alle condizioni di salute dei suoi concittadini. Stiamo parlando di un paese molto piccolo, si conoscono tutti, infatti quando sono stato a raccogliere questa storia tutti ci salutavano come se fossimo non so, dei marziani. E ogni sera ogni cittadino di Santa Croce, stiamo parlando di una chat a cui si sono iscritte 180 famiglie, quindi quasi tutti gli abitanti del paese, comunicava le sue condizioni di salute, quindi banalmente se stavano bene, se le persone stavano bene, se avevano la febbre, anche se non avevano la febbre si provavano tutti la temperatura e comunicavano ad Adriano in messaggio privato le condizioni di salute. Poi sono stati aggiunti anche i saturimetri. Come dispensario farmaceutico hanno comprato i saturimetri, c'erano 5 volontari che andavano di casa in casa dalle persone che stavano male per misurare appunto la saturazione del sangue, e anche questi dati venivano poi analizzati da Adriano, che ogni sera alle 8 circa comunicava a tutti: cari amici di Santa Croce, oggi ci sono 20 persone che stanno male, insomma ha fatto sostanzialmente l'app immuni, ha impersonificato l'app immuni in se stesso. E in questo modo, però, cioè non è una storia fine a se stessa, perché in questo modo a Santa Croce hanno individuato le persone che avevano i primissimi sintomi del Covid, lui li ha monitorati e queste persone sono state messe in isolamento immediatamente. In questo modo i contagi si sono abbattuti nel giro di pochissimi giorni, proprio vedendo un grafico che mi ha mostrato con l'andamento della sintomatologia degli abitanti, si vede come già alla fine di marzo, quindi quando negli altri paesi della provincia di Bergamo eravamo ancora nel caos, lì i contagi si sono sostanzialmente azzerati, e non solo i contagi, anche i sintomi. E quindi in pochissimo tempo, grazie a questo lavoro, io davvero gli farei, non so, meriterebbe una prima pagina di un giornale internazionale, perché è davvero una storia incredibile. Ha salvato il paese, però insomma effettivamente ha contribuito a combattere il Covid in un modo semplice, ma assolutamente geniale.
Raccogliendo dati, c'erano i dati in questa storia.
Sì, raccogliendo dati, raccogliendoli e interpretandoli giorno per giorno. Cioè, lui si svegliava alle 4 di mattina raccogliendo i dati e elaborandoli, poi ha fatto anche dei grafici, insomma, è davvero stato super. E i suoi cittadini li vogliono bene dell'anima, perché quando ho pubblicato l'articolo ieri, ovviamente mi ha ringraziato, ma quando ha postato il pezzo ha avuto non so quanti commenti di suoi concittadini che gli scrivono grazie, ci hai salvato la vita. Insomma, è stato davvero, anche dal punto di vista personale, era quasi commovente, nel senso che scrivere una storia così, a parte è un pezzo che ho scritto in 10 minuti scarsi, perché si è scritto praticamente da solo, ma è davvero l'essenza poi di quello che dovrebbe essere un giornale locale, insomma, raccontare quello che sta succedendo nel modo più vicino possibile, nel modo più empatico possibile, quindi andare davvero sul territorio e senza dimenticarsene, come purtroppo stanno facendo molti.
Grazie per averlo fatto in questi mesi, perché bisogna dirlo. No, perché grazie al tuo lavoro abbiamo capito tante cose, anche appunto noi che non eravamo lì, e come anche noi magari dovevamo approcciarci ai dati e alla comunicazione dei dati alle persone. È stato super fondamentale. Adesso ci sono delle domande e dobbiamo rispondere. Allora,
risponderei... Sto bugliando nel frattempo qua, sta calando.
Sì, sta calando la notte. Accendi la luce. C'è una domanda di Alberto. La condivido io, la metto qua. Ci sono, quindi torniamo al lavoro dei giornalisti, ci sono altri data journalist, soprattutto nelle testate nazionali, che possono produrre analisi dettagliate sui numeri dell'epidemia e permettere così di fare delle scelte sanitarie e politiche adeguate? Ci vedo anche dell'ottimismo un po' qua, cioè che se si fa una cosa poi si fa anche l'altra.
Data journalist nelle testate nazionali, assunti, cioè nel senso in redazione, quindi che possono fare un lavoro diciamo di inchiesta continuativo, non ce ne sono tantissimi, comunque ce ne sono e hanno lavorato molto bene in questi mesi. Ci sono anche tantissimi esperti di sanità che hanno raccontato bene quello che stava succedendo. Sul tema dei dati, purtroppo, però, insomma, i giornali sono stati molto condizionati dal dover fare dei titoli, quindi c'è stato poco spazio, poco tempo per capire, ma lo dico anche dell'Eco, noi anche all'inizio eravamo completamente sbalestrati su questo tema, non capivamo quello che stava succedendo. Ci sono molte esperienze di data journalist che hanno dei progetti su giornali locali, penso a Infodata, adesso Le 24 Ore, che è un punto di riferimento assoluto, dove vengono pubblicati ogni giorno dei contenuti, ovviamente in questo periodo quasi tutti i giorni sono contenuti legati al coronavirus, ma in generale fanno un lavoro di approfondimento sul tema dei dati incredibile, costante da anni, insomma, non è la classica cosa che è, diciamo così, la fiammata che spesso si vede nei giornali locali, ma c'è un lavoro serio e con dei professionisti super preparati che ogni giorno lavorano su questo tema. Ce ne vorrebbe sempre di più, insomma, sì. Io lancio
cioè. Formate le redazioni e fate in modo che, ieri ascoltavo la diretta organizzata da Ondata su i dati nelle amministrazioni pubbliche e una delle ospiti, non mi ricordo chi, diceva il problema non è stato l'epidemia, il problema è stato che non eravamo pronti prima, cioè nella normalità. Mi viene da dire la stessa cosa sui dati e sul data journalism, cioè non è che in emergenza tu riesci a mettere su una squadra di persone che sanno fare cose, che poi soprattutto nell'emergenza dove hai problemi con i dati che non ci sono, dove devi avere una dimestichezza effettivamente per capire anche quali sono le problematiche e nel tempo che te la devi costruire. Quindi ora che abbiamo visto che questa cosa probabilmente ha... Nicola Bruno, il mio socio di Data Ninja, ha scritto un pezzo che diceva siamo come altri eventi hanno fatto diventare la guerra del Golfo, è stato il momento delle all news, la primavera araba, dei social, questo diventa l'epoca dei dati, ora non abbiamo più scuse per non essere pronti a saperli utilizzare, leggere, rappresentare.
Sì, assolutamente, anche perché poi al di là poi di questa emergenza, cioè con i dati si raccontano un sacco, cioè si riescono ad avere un sacco di notizie, un sacco di notizie. E quindi è per questo che non capisco come mai nelle redazioni non ci siano delle figure di, insomma, di data journalist, quasi tutti i data journalist italiani più bravi sono quasi tutti freelance. E quindi... magari anche una scelta loro, non lo so, però insomma, secondo me in un grande giornale ci vorrebbe, molti di questi io li vederei, anzi a tutti quasi l'ho scritto dicendo, li vederei assolutamente in un grande giornale perché insomma ce n'è bisogno non solo durante l'emergenza ma durante la quotidianità, perché banalmente se l'Istat pubblica un dataset, avere una persona che lo sa analizzare in modo insomma molto approfondito aiuta a raccontare meglio quello che di cui si parla, diciamo così. Quindi
dai, adesso i dati fanno click, non ci sono più scuse. Sì. Prima non era una cosa per nerd, non lo è più. Forse si convincono.
Speriamo.
C'è una domanda che ci riporta un po' all'inizio, però magari chi l'ha fatta non c'era, comunque è interessante magari riprenderla. Gaia Pinotti che ci dice che ha bisogno di capire, a proposito di quella cosa provocatoria che abbiamo detto su Pechino e la Lombardia. In Lombardia i positivi sono tanti e possiamo circolare liberamente. A Pechino per 100 e qualcosa chiudono tutto. Non capisco.
L'abbiamo detto, bisogna distinguere ovviamente dentro quel grande calderone che viene comunicato dei positivi. Ci sono tutta una serie di positivi che... hanno un valore completamente diverso rispetto allo stesso valore che veniva dato durante l'emergenza, e quindi c'è una serie di positivi che sono post test sierologico, perché se si sviluppano anticorpi poi deve essere fatto il tampone, e quindi insomma stiamo parlando di positivi che non sono sì contagiosi ma sono nella fase più insomma ultima del contagio, diciamo così, persone che non hanno sintomi, che stanno bene, che quindi hanno un valore un po' diverso rispetto al concetto di positivo che noi pensiamo, perché veniamo da 3 mesi di comunicazione schematica e abbastanza folle su questo tema. E poi ci sono anche tutta una serie di dati legati agli screening che vengono fatti di controllo nell'RSA, per fortuna, dopo averlo detto in 200.000 modi hanno iniziato a farli, e anche negli ospedali. E quindi questo totalone che viene comunicato tutti i giorni dalla Regione Lombardia è un totale che è composto da più parti. Mm-hmm. Ovvio, non bisogna sottovalutare nulla, nel senso che sono comunque persone positive, però è bene fare chiarezza su questo tema e su questa particolarità di alcuni tipi di positivi, tanto che negli ultimi 2 o 3 giorni, adesso non mi ricordo esattamente quando, Gallera ha iniziato a comunicare queste differenze proprio perché anche molti pezzi che sono usciti negli ultimi giorni hanno evidenziato il fatto che, ok, però non è che prima abbiamo sottovalutato la cosa e quindi abbiamo raccontato solo parzialmente quello che stava succedendo e adesso invece, coerentemente, in scarsa trasparenza, stiamo ingigantendo un problema che è inferiore, nel senso che lo ricordo sempre, io lo specifico spesso nei pezzi, anche in provincia di Bergamo, che è la provincia più colpita dal coronavirus, gli ospedali in questo momento fanno registrare pochissimi ingressi nel pronto soccorso, pochissimi, e anche le terapie intensive sono comunque, ci sono ancora persone malate, ma hanno numeri bassissimi. Al Papa Giovanni, che è l'ospedale più grande della provincia di Bergamo, in tutto il mese di maggio non ci sono state persone che sono entrate in terapia intensiva. Quindi questo è uno dei dati importanti, che ha anche questo una serie di limiti che abbiamo anche raccontato questa sera, che però insomma vanno detti per dire non siamo appestati.
Va detto, anche perché fa danno appunto proprio all'immagine della regione in sé, cioè è qualcosa che non raccontarlo non fa del bene a nessuno. E a proposito di trasparenza, c'è un commento di Gaetano Salina che dice: in passato sono stati finanziati progetti per un sistema unico di raccolta dati sanitari. Visto che sono stati finanziati, ci andrebbero trasparenza e dati anche sugli investimenti pubblici di questi progetti. Tu ti occupi di dati da tanto tempo, non è solo in questo momento, no, che viene chiesta trasparenza anche da voi.
Sì, sì, sì. Beh, tra l'altro approfitto per salutare Gaetano perché è un bravissimo prof ed è super stimolante dialogare con lui. E lui sa benissimo del tema trasparenza, proprio perché anche in queste settimane si è scontrato con la scarsa trasparenza, non solo di dati sanitari, ma di qualsiasi altro tipo di dati, ma banalmente dati sugli spostamenti, dati sulle infrastrutture, dati insomma importanti che purtroppo non sempre sono pubblici. Noi tutti paghiamo le tasse, siamo nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi ad esempio i dati sanitari ovviamente non granulari, per cui si riesce a risalire a dati sensibili o cose del genere, però a mio modo di vedere dovrebbero essere messi a disposizione non solo di giornalisti, che voglio dire, ok, ma soprattutto dei ricercatori, che invece fanno una fatica incredibile per avere delle risposte, perché ci sono tutta una serie di protocolli, le famose canne d'organo di cui parlavamo prima, che rendono impossibile avere accesso a questi dati. Paradossalmente ci sono le aziende private che hanno messo a disposizione più dati in questa fase, penso a dei gruppi privati in Lombardia che fanno i test sierologici, hanno messo a disposizione più dati loro della regione, ecco, o comunque del pubblico. È una cosa assolutamente paradossale, perché non può essere fatto così.
Io ti faccio un'ultima domanda, proprio per sfruttarti fino al termine dell'ora che ci eravamo dati, che voglio chiederti, una persona normale, come deve leggere i dati che vede tutti i giorni? Cioè, qual è il consiglio che tu daresti in questo momento in cui comunque siamo ancora legati ovviamente a una situazione che non è passata, quindi i dati li leggiamo, li riceviamo, il bollettino c'è, quello delle 18, che cosa devo fare io, cittadina comune, per capirci qualcosa? Che cosa mi consigli?
Allora, il grosso problema di questa cosa è che perfino virologi di grandissimo calibro dicono una cosa diversa dall'altra, e quindi anche io spesso sono disorientato, nel senso che non so bene come approcciarmi alla cosa, e faccio molta fatica a capire insomma quale posizione su uno stesso tema e qual è la discriminante tra queste due posizioni. Il mio consiglio è di leggere il più possibile, ma non tanto per dire ok, fate un'infarinata generale, no? Leggere il più possibile, perché in questo modo si riescono a individuare quei punti di riferimento che possono essere sia giornalisti, ma anche degli esperti che in questa fase stanno comunicando molto attraverso i loro social, fisici, virologi, epidemiologi.
Hai dei nomi?
Ma guarda, se poi faccio dei nomi mi dicono sei del partito, perché davvero è una cosa incredibile, c'è questo grande disorientamento per cui se dici Zangrillo sei negazionista, se dici un altro nome sei ovviamente, vabbè, io Zangrillo l'ho criticato aspramente sui social, quindi tutti sanno che non so, non la penso allo stesso modo. Secondo me, appunto, cercare di individuare dei punti di riferimento, ma anche nei giornali stessi, perché ci sono delle nicchie che cercano di spiegare molto bene quello che sta succedendo, per avere, diciamo così, una colonna su cui a cui sorreggersi in questi momenti in cui appunto l'andamento quotidiano è assolutamente fuorviante e deve essere interpretato in un modo un pochino più insomma corretto rispetto a quello che è successo e a quello che succederà, speriamo non succederà nei prossimi mesi.
Grazie, grazie mille, e tanto tu sei disponibile su tutti i social, quindi se qualcuno vuole raggiungerti e farti, tanto non hai niente da fare nei prossimi giorni, no. E noi torneremo, non sappiamo, non abbiamo ancora la data, quindi vi invitiamo a seguirci, scrivere alla newsletter, a seguirci sulla pagina, sul gruppo Facebook, dove succedono sempre cose particolari che vale la pena seguire. Non dovrebbe succedere in quel gruppo lì, dovrebbe essere tutto open, fatto da altri, però visto che c'è, lo sfruttiamo anche per quello. Io ti ringrazio tantissimo, Isaia, per quest'ora passata insieme,
l'abbiamo riempito, a voi
super istruttivo, grazie,
a prestissimo,
ciao a tutti,
grazie, ciao.